Il protocollo di Kyoto prevede per i paesi che non ottempereranno agli impegni previsti non solo il pagamento di una multa previsti per quanto riguarda appunto le questioni di sostenibilità e di etica ambientale, non solo il pagamento di una multa, ma anche contraccolpi economici. Il protocollo di Kyoto, come è noto, fu firmato l'11 dicembre del 1997 ed è entrato in vigore nel 2005. E quel protocollo indica gli obiettivi internazionali per la riduzione del gas serra, considerati i principali responsabili del riscaldamento del pianeta e quindi delle modificazioni dell'andamento del clima sul piano globale. Quell'accordo, quel protocollo impegna i paesi industrializzati e anche quelli in economia in transizione a ridurre complessivamente del 5,2% le emissioni dei 6 gas nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Allora furono esentati per quegli anni molti paesi, tra i quali anche India e Cina, che ovviamente oggi hanno uno sviluppo tale che non è possibile mantenere quelle esenzioni, in effetti sono state eliminate. E a quel protocollo si opposero anche già da allora gli USA, che si rifiutarono di firmare quel protocollo. E quindi, come vedete, no? Le questioni ambientali sono questioni che dividono gli stati, i governi, e quando invece intuiamo che è necessaria una macroetica e soprattutto che sono necessari accordi globali, no? in cui tutti gli stati partecipano in modo attivo e condividono le risoluzioni e poi soprattutto le mettono in pratica. Poi naturalmente c'è stato un ripensamento americano su quel punto, ma poi naturalmente le presidenze americane sono cambiate come era giusto che fosse, quindi gli orientamenti sono nuovamente mutati. Comunque il protocollo prevede, per fare un esempio, no? Che per i paesi firmatari l'impegno a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e l'utilizzo di meccanismi internazionali di mercato. E in quel protocollo per la prima volta si prevedevano anche misure per soggetti privati ed è la prima volta che quel protocollo generò una legge internazionale. E quindi, come dire, avendo valore giuridico internazionale. E questo è molto interessante. E perciò ancora una volta erano e sono leggi prescrittive che vanno, come dire, osservate e poi soprattutto messe in pratica. Anche a questo proposito ci domandiamo, e non è vero quanto siano stati disattesi e fino a che punto siano stati poi approvati questi protocolli, no? E quanto siano stati poi disattesi e fino a che punto, come dicevo, sono stati approvati, no? Questo tema dell'etica dell'ambiente implica anche risvolti educativi, perché non è necessaria solo la questione della partecipazione, ma anche la questione dell'educazione. E questo è tanto più importante per le scienze dell'educazione. Perché implica risvolti educativi? Perché un'educazione ambientale è decisiva, no? La quale non deve limitarsi, come vedremo, alle pur necessarie azioni della raccolta rifiuti, di non imbrattare i muri, eccetera, eccetera. Queste sono norme, come dire, di educazione civica e civile, no? Ma protezione ambientale implica ben altro. Qui è solo il caso di accennare, per gli scopi limitati di queste riflessioni, che sono, ribadisco, riferite all'etica ambientale, di accennare alla considerazione appunto degli oggetti naturali, i quali oggetti naturali possiamo considerarli in due modi, in ogni caso bisogna distinguere se essi hanno valore intrinseco o valore strumentale. Valore intrinseco abbiamo già imparato a capire cosa vuol dire, come insegna il deontologismo, hanno valore in sé per sé. Oppure possiamo considerare gli oggetti naturali come strumento, come mezzo per uno scopo. E perciò se li consideriamo come valore strumentale, possiamo avere due approcci. Uno che individua nella natura, perché gli oggetti naturali sono gli oggetti della natura, no? Individuano nella natura un mezzo in funzione dei nostri bisogni, oppure in funzione dei nostri ideali. Non confondiamo ideali e bisogni. Quindi, se li consideriamo come oggetti strumentali, possiamo considerarli o come gli oggetti naturali o la natura, come un mezzo in funzione dei bisogni o come un mezzo in funzione degli ideali. In particolare, quelli orientati verso gli ideali, gli oggetti naturali considerati in funzione degli ideali, considerano la natura come una risorsa morale ed educativa. Questa risorsa morale ed educativa è funzionale per diventare individui migliori e quindi anche migliore eticamente, no? E mutare perciò i nostri comportamenti nei riguardi della natura e anche mutare la nostra percezione in riferimento alla natura, perché anche noi facciamo parte della natura, no? Perché anche noi siamo immersi nell'ambiente, no? Potremmo vivere senza l'ambiente. Si tratta insomma di configurare gli ideali umani, il nostro stile di vita e i relativi comportamenti appunto alla luce dell'interazione tra uomo e natura. Di qui l'impegno per conservarla e preservarla. Perché il nostro atteggiamento verso l'ambiente è anche indice di ciò che vogliamo essere. E di qui mi tocca anche dire qualcosa, prima di dire ancora un altro aspetto di questa considerazione degli oggetti naturali in funzione dell'ideale. Preservare e conservarla, no, la natura. E quindi da qui, gli approcci preservazionisti e conservazionisti. C'è un bel libro di Auer su questo tema del preservazionismo e conservazionismo nella natura, la nostra responsabilità per la natura. E perché naturalmente altro è conservare la natura, altro è preservarla. Questo è anche riverberazione sul linguaggio comune. Altro è conservare qualcosa, altro è preservare qualcosa. Conservare, come dire, in modo molto semplice, significa mantenerla intatta. Preservarla vuol dire, certo, averne cura, ma anche considerare i cambiamenti della natura. Quindi, la natura cambia e noi contribuiamo a questo cambiamento con le nostre azioni, soprattutto quelle tecnologiche. Questi cambiamenti devono preservarla, pur nel mutamento, che soprattutto è dovuto a noi, ai nostri comportamenti verso di essa, alla luce delle tecnoscienze. Conservarla vuol dire mantenerla intatta. Ma naturalmente, come capite, è quasi impossibile favorire il conservazionismo. Qui stiamo parlando dal punto di vista tecnico, non nelle versioni poi politiche, perché sulle questioni ecologiche, ambientali, c'è anche molti risvolti politici, ci sono anche i partiti politici, i movimenti ambientalisti, che sono importanti, ma noi non possiamo trattare questo tema, noi ci riferiamo all'etica. Ma volevo dire, ecco, il conservazionismo è un po' nostalgico, no? Perché non possiamo immaginare che la natura rimanga sempre intatta. Qui dovremmo aprire una lunga questione, no? È possibile che possa rimanere intatta? Sempre, fin quando c'è stata natura, essa è sempre mutata. Non esiste una natura immobile. È sempre cambia. Si tratta di vedere il tipo di cambiamento, chi lo apporta e per quale scopo. E quindi, perciò queste nostalgie conservazioniste sono un po' effettivamente nostalgiche, no? Ma, come dire, realisticamente, concretamente, sono molto difficili. Anche la questione, come la poneva Rousseau, sul rapporto dell'uomo e della natura, no? Dell'uomo selvaggio, cioè, ecco, lo stato di natura è uno stato immaginario. Perché sempre la natura è mutata. Dunque, non c'è una natura pura, no? Sì, sono distinzioni che noi facciamo a livello concettuale, no? Ma nella realtà, la natura è stata sempre, fin da quando è esistita, quindi fin da quando c'è stato mondo, in definitiva, essa è sempre mutata, no? E continua a mutare, cerchi di vedere in che modo. Quanto noi vi contribuiamo. Ah, e soprattutto essa dipende da noi, oggi o da sempre, dai nostri interventi tecnologici. Quindi, più che conservare, è importante preservarla, governare questo cambiamento, avendone cura della natura, pur nel mutare. Bene, chiusa questa parentesi che è molto importante, naturalmente. Perché ci sono molte, come dire, dispute a volte velleitarie tra conservare e preservare. E a volte anche, no? Essi hanno riverberazioni politiche, sociali, no? Ci sono tante nostalgie conservazioniste, o anche in politica nostalgie conservatrici, no? Sul piano delle questioni ambientali, no? Parlando semplicemente di questo, che forse non sono facili da realizzare, anzi, sono anche difficili da concepire in definitiva. Bene, dicevo, l'altro approccio è un altro aspetto di questa considerazione della natura in funzione dell'ideale, e viene a dire questo, che essa rappresenta una risorsa culturale ed estetica. E beh, un bel paesaggio, un bel tramonto, quella bella vista di quelle coste, di quelle rive del fiume, di quel lago. Quindi ha una valenza estetica, no? E anche culturale, la cultura del paesaggio, e anche poi risvolti economico-sociali, il turismo, eccetera, no? Quindi ha un risvolto estetico e culturale la natura. Già Kant, no? Quando parlava del bello e del sublime, aveva presente queste questioni nella critica del giudizio. Quindi la natura è come ideale anche questa valenza culturale ed estetica. E quindi anzi, ci si deve educare a questa considerazione della natura come valenza estetica e culturale. E di qui naturalmente il problema del conservarla e preservarla. Quindi noi stiamo oggi molto attenti, veramente lo siamo ancora poco attenti, a come manteniamo il nostro paesaggio, perché ahimè i cambiamenti a volte sono stati veramente decisivi e anche in senso negativo. Dunque, misconoscere questo significa un impoverimento della civiltà. E anche, come dire, non considerare tutte le valenze economiche, oltre che poi le conseguenze per quanto riguarda la vita degli abitanti della terra. Perché quando abbiamo deturpato il paesaggio, quando abbiamo deviato i corsi di fiumi, quando non abbiamo curato gli alvei, quando abbiamo vero, deturpato le coste con le costruzioni selvagge, eccetera, eccetera, con l'inquinamento marino. Questo non è solo una liberazione per il turismo, ma anche per la qualità di vita. E anche poi, appunto, per una dimensione estetico-culturale, perché il bello naturale è molto importante. Di esse si occupa l'arte, nelle sue varie manifestazioni, ma anche la cultura. Pensate, il romanticismo. E quindi qui c'è molto spazio a livello educativo, no? Per come consideri, per come, come dire, riferirsi all'ambiente, per tutte per le dinamiche educative, culturali, per l'interdisciplinarietà, eccetera. No? Perché, ecco perché bisogna preservare la natura. Perché essa è simbolo di valori storico-culturali ed estetici. Delle nostre quindi tradizioni, i nostri musei, i nostri reperti archeologici, tutto. Questo è come dire, frutto della considerazione della natura sul piano estetico e culturale. E preservare questo è importantissimo, perché significa preservare le nostre tradizioni vive, locali, regionali e nazionali, che sono imperniate appunto sulla natura, sul bello naturale. E non è vero, e rappresentano poi un patrimonio dell'umanità, no? Quando diciamo quel sito è un paesaggio, è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, vedete, la valenza culturale, estetica, come patrimonio dell'umanità, dunque con la valenza estetica e culturale. Oltre che per le sue conseguenze in termini economici, turistiche, eccetera, eccetera, no? Ma proprio a livello appunto culturale ed estetico. E come vedete, no? E poi naturalmente considerarla come valore intrinseco, no? La natura va considerata in se stessa. E questo è molto importante. E perché naturalmente viene a dire che la natura è in se stesso un valore e dunque esso come dire, è da preservare e quindi da prendersene cura. Naturalmente anche questa considerazione oggi quanto mai disattesa, no? Perché quando ci chiediamo cosa vuol dire prendersi cura, oppure quando diciamo, no, come qualcuno ha sostenuto, bisogna disboscare con parsimonia, con cura, naturalmente i risultati sono stati sempre deludenti. No? Questo è poi un grande problema. Noi vogliamo appunto dire, dopo fare vorremmo dire più avanti qualche problema circa la questione dell'educazione ambientale, no? Che è issata sull'etico dell'ambiente. Perché? Perché a volte essa fa emergere molte aporie, soprattutto alla luce di un altro grande tema che percorre queste questioni ambientali, no? È la questione, per esempio, dello sviluppo sostenibile. Sapete che a Roma nel 1961, più o meno 80 anni fa, 60 anni fa, è stato celebrato un congresso proprio sullo sviluppo sostenibile, uno dei tanti, no? Un congresso internazionale. Molto interessante sono quegli atti già. E che cos'è questo problema della sostenibilità? Cercheremo di vedere. E forse ancora oggi qualcuno vede in questa teoria dello sviluppo sostenibile uno strumento di programmazione per superare quel circolo vizioso tra degrado ambientale, sottosviluppi e consumi. Ma naturalmente esso è anche soggetto a molti rilievi, questo problema dello sviluppo sostenibile, perché molti sostengono che esso vale per il primo mondo, ma per il terzo mondo, per il quarto mondo, per le grandi sacche di sottosviluppo e di esclusione in cui vive un numero considerevole di persone, qualcuno dice un terzo dell'umanità, non è facile questa questione dello sviluppo sostenibile. La sostenibilità è anche perciò un problema etico-filosofico, oltre ad essere un problema tecnico, scientifico, economico, è anche un problema etico-filosofico. Perché, che cosa viene a dire questa sostenibilità? Viene a dire questo, che lo sviluppo allude al fatto della civiltà umana, perché riguarda proprio lo sviluppo della civiltà umana sulla Terra. E questo è importante, questa questione. Civiltà viene da civile. Civile rimanda a cives, che vuol dire cittadino, e cittadino rimanda a civitas, che vuol dire città. Un uomo allora è tanto più civile quanto più si organizza in una città, cioè quando vive in una comunità politica. Abbiamo già parlato di questo problema. Ora, che uno sviluppo delle forme naturali di vita sia più o meno sostenibile è questione che si pone solo un essere umano. Riguarda gli umani lo sviluppo sostenibile. Gli altri, il mondo degli animali non umani, il mondo vegetale, non si pone questo problema, perché l'ambiente ha già determinato quanto è sufficiente ad essi per sostentarsi e sostenersi. È un problema che si pongono gli umani. E soprattutto, anche perché oggi stiamo nella situazione che è proprio l'essere umano a creare situazioni insostenibili, di sviluppo insostenibile. Non le creano questi gli animali o i vegetali. Sono gli umani, sono gli interventi umani. Siamo noi gli attori nel bene e nel male, ma soprattutto nel male, per quanto riguarda i mutamenti ambientali e anche e soprattutto la crisi ambientale. Siamo noi. È inutile. Noi come individui, come società, sono i nostri interventi, degli umani. No, non ci sono forze né inferiori né superiori, siamo noi. Non sono gli animali, non sono i vegetali, siamo noi. Non è neanche Dio, né una forza superiore né inferiore, sono i comportamenti umani. La sostenibilità perciò è un fatto umano, riguarda gli umani e i loro comportamenti. E quindi è un essere umano quello che è l'attore, sono gli umani. Come individui e come società, quelli che con i loro comportamenti modificano fino a distruggere a volte la natura. Ecco perché, essendo una faccenda umana, tipicamente umana, essa assume connotati politici, culturali e soprattutto etici. Ma il mondo ambiente, come va concepito, e qui naturalmente va a aprire lunghe discussioni filosofiche, no? Secondo alcuni come una macchina, secondo altri come un organismo, secondo altri in senso olistico, no? Quindi vedete, qui dovremmo almeno ripercorrere qualcuna di queste teorie. Naturalmente la sostenibilità avrebbe poco senso in un mondo ambiente ridotto a macchina, perché la macchina, come dire, no? Come fai? Ha quei meccanismi. Ma l'uomo non è solo una macchina, no? Anche se qualcuno ha sostenuto che c'è, certo, abbiamo anche degli elementi fondamentali, organici, eccetera. Ma l'uomo è anche colui che esercita la libertà e quindi fa delle decisioni. Già Cartesio distingueva la res cogitans e la res extensa. Sì, siamo macchina, diceva Cartesio, ma non solo. Siamo anche res cogitans, quindi siamo in grado di operare scelte libere e anche responsabili. Ma la responsabilità non può essere, come dire, concepita solo come una sorta di semplice sostegno ai processi naturali. ma deve essere pensata come bonifica dell'umano, che si rapporta alla natura, e anche come bonifica della natura, perché si rapporti convenientemente all'umano. Dunque, e qui dovremmo, come dire, aprire queste importanti questioni filosofiche, e perché essendo appunto il concetto di sostenibilità e quindi di sviluppo sostenibile, un concetto tipicamente umano, che ha a che fare con come siamo fatti, qual è la nostra natura, quali sono le nostre interazioni con l'ambiente nel quale siamo inseriti e del quale ovviamente non possiamo fare a meno, perché anche noi siamo incentrati nell'ambiente, senza di esso non sopravviveremo. Dunque, prima di parlare della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile in termini economici, politici, sociali, eccetera, c'è una questione preliminare, che è etica e anche filosofica. Noi qui ci siamo limitati a dire che essa è un fatto, è una questione che riguarda esclusivamente gli umani, e che adesso sottostà un concetto di natura umana, di come noi siamo fatti. E quindi è chiaro che l'idea dell'uomo macchina di Cartesio, che naturalmente aveva la res cogitans, la res extensa, eccetera, che come avete studiato, pone qualche problema per la sostenibilità e per lo sviluppo sostenibile. E quindi poi ci sono le concezioni olistiche, che sono molto diverse, eccetera. Bene, ma qui vogliamo accennare invece, più che accennare, sviluppare, su questo tema dell'etica ambientale, è il problema di fondo. Ed è il problema di fondo è questo, no? Come dobbiamo considerare appunto il rapporto tra uomo e ambiente, o come dobbiamo considerare appunto l'ambiente, no? L'habitat, l'ecosistema. E non possiamo qui eludere no? Appunto, la questione centrale, che interessa in modo specifico l'etica ambientale. Insomma, qual è il posto dell'uomo nel mondo? Questo è il problema. E naturalmente è intuitivo che l'uomo non può stare da solo nel mondo, non vivrebbe senza la presenza del mondo animale, del mondo vegetale, e quindi perché è questo l'ecosistema in cui egli può vivere. Ma come concepire le relazioni tra umano, animale e vegetale nell'ambito dell'ecosistema? E questo è il problema. D'altronde questo problema, come vedete, è un problema centrale, non solo per l'etica ambientale, ma è un problema tipicamente filosofico. Finché non siamo venuti in chiaro su questo non piccolo problema, non è facile non solo affrontare le questioni dell'etica ambientale, ma in definitiva non è neanche facile vivere. Infatti, quali sono le epoche di crisi come la nostra? Quando non sappiamo qual è il posto dell'uomo nel mondo, insieme agli altri viventi, animale e vegetale, nell'ecosistema. Cioè, quanto manca, come già abbiamo molto modo di dire, una visione del mondo. E naturalmente questo è molto importante. Abbiamo già parlato di questo, quando abbiamo parlato delle generazioni, eccetera. Vedete come ritornano i concetti. Che questo corso ha una certa linea di sviluppo, una certa organicità. E noi, se non abbiamo una visione del mondo, e quindi per il nostro tema dei rapporti tra uomo, animali e vegetali e nell'ecosistema, non possiamo risolvere i problemi dell'etica ambientale, neanche in fondo impostarli, ma non solo essi, non possiamo neanche vivere, perché abbiamo visto che l'uomo non può vivere in perenne naufragio. Quella bella metafora a cui abbiamo alluso, perché abbiamo bisogno di sicurezza, di certezza, di capire in che mondo viviamo e qual è la topografia del nostro mondo, non solo a livello topografico, ma a livello di valori. Questo è molto importante, perché, come abbiamo visto, il mondo cambia, no? Abbiamo distinto tra mondo e cosmo, e poi abbiamo distinto tra mondo nel senso fisico, topografico, geografico, antropico, eccetera, ma anche nel senso di mondo come visione del mondo. E qui, per capire questo, come è cambiato il mondo, qual è stato il grande cambiamento nell'epoca moderna? La scoperta dell'America. Abbiamo cambiato come vedevamo il mondo. Cambiamento epocale, no? E non è vero. O anche come è cambiato il mondo quando Galilei ci ha mostrato la teoria, di fronte alla teoria tolemaica, confutando quella teoria, ci ha mostrato esattamente, no? Che il Sole è al centro della nostra galassia, eccetera. Quindi capite, no? Come cambia il mondo? Bene, questo discorso l'abbiamo già fatto, però parlando delle generazioni, parlando della visione del mondo, eccetera, distinguendo dal cosmo, distinguendo il mondo fisico, cioè, dal mondo, fino al concetto filosofico, di visione del mondo, non è vero. Questo è importante per questo scopo. Le questioni dell'etica ambientale presuppongono una visione del mondo. Perché qual è il posto del mondo, dell'uomo nel mondo, cioè nell'ambiente, nell'ecosistema, in inscindibile relazione col mondo animale, col mondo vegetale, in questa interazione continua, che è un dato di fatto, no? Come possiamo negare questo? No, non sopravviveremo. Ma come governare, come regolare queste relazioni? Non aver chiaro questo, e oggi non è chiaro. In altre epoche lo è stato, ma oggi no, è molto, molto confuso. E di qui l'epoca di crisi, e di qui anche i nostri comportamenti sull'ambiente. Perché dipendono, certo, come abbiamo già detto, solo da noi e dalle nostre azioni, avendo questo potente strumento che sono le tecnoscienze. Ma dipende anche dal fatto che non abbiamo una visione del mondo, globale, complessiva. Mancando questa, naturalmente anche le azioni, i nostri comportamenti individuali, collettivi, degli stati, eccetera, sono senza prospettiva a lungo termine. Sono comportamenti che hanno valenza sul piano settoriale, o anche sono, come dire, legati a congiunture temporali e storico-sociali. Ma qui l'ambiente, come abbiamo anticipato, ci porta davanti a un orizzonte che è molto vasto. Niente poco di meno che le future generazioni, non quelle prossime, ma addirittura, come vediamo, quelle remote. E questo è molto importante. E quindi lo sguardo deve essere di lungo termine, di lunghissimo, perché altro è dire che mondo avremo fra 30 anni, 40 anni, 50 anni. Voi che siete giovani, a 20 anni. Che mondo ci sarà fra 30, 40, 50 anni? Per voi è molto semplice. Voi dite, ma come faremo a sapere? Beh, qui abbiamo oggi tutte le avvisaglie, tutti i segni di ciò che accadrà fra 20, 30, 40 anni, per esempio. Quante pensioni, come sarà il sistema pensionistico da 20, 30, 40? Possiamo calcolarlo in modo abbastanza verosimile, no? Ho fatto un esempio. Altra è la questione, questo per noi e per voi è molto chiaro, no? Tra 20, 30, 40 che succederà? Per uno di 20 anni che succede quando avrete 40 anni, 50 anni o 60? Beh, capite, no? Che queste proiezioni sono molto... Ma che cosa succede fra 100 anni, 200 anni, 300 anni? Questo è il grande problema delle generazioni future a lungo termine, non a quelle prossime. Quindi questo è molto importante. E quindi capite, questo sguardo deve essere ampio, di ampio spettro, dei tempi lunghi, ma non solo quei lunghi, ma lunghissimi. E questo ci pone. Allora, stavo dicendo della questione dell'antropocentrismo e naturalmente, che è stato imperante, cioè l'uomo concepito al centro del mondo. E naturalmente parleremo di questo problema del posto dell'uomo nel mondo, per citare un libro celebre di Max Scheler, La posizione dell'uomo nel cosmo, perché, come abbiamo detto, è importante capire qual è il posto dell'uomo nel mondo in interrelazione con gli animali, col mondo animale e col mondo vegetale. Venire a chiaro di questo significa appunto non solo impostare bene il problema, dell'etica ambientale, ma anche avere una visione della vita, perché non si può vivere se non a partire da una visione della vita, la quale manca, come abbiamo detto, in tempi di crisi. E quindi ci poniamo il problema: qual è il posto dell'uomo nel mondo? Vedremo che è una questione molto disputata ed è una questione decisiva. E quindi analizzeremo due teorie estreme, e queste non solo per ragioni didattiche, ma perché sono molto importanti. Una che chiameremo l'antropocentrismo, che vuol dire l'uomo al centro del mondo, e invece le teorie biocentriche, o come le chiameremo, ecologiste o dell'ecologia profonda, che invece concepiscono la questione dei viventi nel mondo e quindi della vita nel mondo, piuttosto che la questione dell'uomo al centro del mondo. L'uno pone al centro del mondo l'uomo, di qui antropocentrismo. E l'altra teoria invece pone al centro dell'ecosistema la vita. E quando diciamo la vita è la vita di chi? E beh, la vita degli umani, ma anche vita, altrettanto vita quella degli animali ed altrettanto vita quella delle piante. Ecco, questo è il problema. Ci sono anche altre teorie, naturalmente, ma a noi, per i nostri scopi, credo che sia utile analizzare queste due, che sono intanto un po' antitetiche. E soprattutto mi pare anche di capire che sono gli approcci più largamente condivisi. Bene, arrivederci.